career. Murray moves down into the left.
Non so se avete visto i tifosi.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e benvenuti al 32esimo episodio di Lakers Speaker Corner. E c'è una prima volta per tutto e come avete sentito dalla sigla, c'è Mammut, che siamo in diretta, e c'è Mammut che ovviamente non ce la fa e parla sulla sigla, quindi ciao Mammut!
Ciao a tutti, ben ritrovati. Ovviamente se avessi saputo dell'assenza di LeBron e Davis non avrei partecipato, ma ormai sono qua.
E ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Nello.
Ciao a tutti, non a Mammut che porta una sfiga ladra, dato che non ci sono LeBron e Davis stasera, voglio dire. È meglio che stavi a casa.
Infatti andrà malissimo. Si sta divertendo tanto, si sta divertendo tantissimo con tutti quei personaggi lì sul maxi schermo il nostro Mammut.
È incredibile, ma cosa, sono tutti in diretta con le webcam, non l'avevo ancora visto nelle
sì, ci sei pure tu, vedi, non te l'hanno detto.
Incredibile.
In pratica chi gioca in casa, siccome hanno detto scusate ma chi gioca in casa non ha nessun vantaggio, e quindi la Lega cosa ha detto? Adesso ve lo diamo noi il vantaggio, avete i tifosi di casa, quindi chi gioca in casa ha i tifosi in webcam. È una figata
incredibile.
Luca, fammi finire. Luca,
sì, esatto.
C'è anche
ciao
lui.
Ciao a tutti, ci sono anch'io. E faccio notare che quando giocheranno in casa i Clippers, metteranno dei cartonati perché non hanno
tifosi. La prima scorrettezza della serata, subito.
Hanno gli stessi tifosi dell'Inter, per questo
basta.
No, basta. L'Inter basta. Ha tanti tifosi, almeno i Clippers no.
Allora, dicevamo, siamo in diretta per seguire insomma l'ultima partita di pre-season dei Lakers. Il quintetto è quantomeno anomalo: Caruso, Green, KCP, Morris e McGee. E niente, partiamo dai, intanto che guardiamo la partita, poi chi vuole interviene. Io partirei con quello che si è visto nelle prime due partite di pre-season. Io gli darei un titolo a tutto questo, che è Ball Handling Cercasi, no? Vogel è alla ricerca di qualcuno che possa portare la palla quando non c'è LeBron in campo.
Questo è l'argomento principale anche della puntata precedente, cioè cosa faremo per sostituire Rondo, no? E si è visto che abbiamo cercato di far giocare Caruso in qualche modo, questo tipo di situazione, ma io non so Caruso quanto ce l'abbia sta cosa qua. Però che KCP ha fatto qualche cosa di accettabile in costruzione, no? Come l'avete
sì.
visto?
A mio avviso che KCP è stato forse l'aspetto tecnico in attacco più interessante che si è visto nelle prime due partite, come creatore in uscita dai blocchi. Ha messo, se non sbaglio, due assist la prima partita, tre la seconda, che di solito non è esattamente la specialità della casa, e secondo me appunto ha mostrato, adesso non so se un miglioramento rispetto alla stagione, perché comunque è sicuramente più facile quando i ritmi sono più bassi e l'intensità non è quella che c'era a marzo. Vedremo se riuscirà a continuare su questa falsa riga anche quando le partite varranno per la classifica e ai playoff.
Guarda, non so se si è capito in queste puntate, ma a me piacciono tantissimo i giocatori che sanno uscire bene dai blocchi, che sanno tirare in uscita dai blocchi, e mi piacciono ancora di più quelli che in uscita dai blocchi sanno decidere velocemente se tirare oppure creare per i compagni. Quindi se KCP dovesse sviluppare questa parte del suo gioco, secondo me sarebbe un plus enorme per i Lakers, perché ci darebbe una dimensione offensiva ulteriore e sgraverebbe anche LeBron di alcuni compiti di playmaking, perché giocare una situazione in cui deve semplicemente cercare il compagno in uscita dai blocchi invece di giocare sempre il pick and roll sarebbe un vantaggio notevole per noi, ed è un tipo di giocatore che onestamente non abbiamo nel roster.
E poi a questo punto, da quello che si è visto, Kuzma la possiamo considerare un esterno, ormai, a tutti gli effetti.
Ha giocato dei minuti in quel ruolo là. Non lo so, io resto convinto che Kuzma in qualche modo sia alternativo a Morris a seconda delle partite per quanto riguarda i minuti importanti. Diciamo che quando rende come ha reso nell'amichevole precedente, te lo puoi anche permettere, insomma, perché ha provato a sbattersi in difesa, voglio dire, dal punto di vista di impegno non gli si può dire quasi nulla. Però io non lo so, cioè, su Kuzma resto sempre un po', come dire, dubbioso. E poi sul discorso di farlo giocare esterno, finché non gli fanno giocare pick and roll, cioè nel senso che se deve stare stabile sul perimetro, magari anche sì, però si sono viste delle robe quando ha giocato la palla in pick and roll che lasciamo stare veramente, cioè, stendiamo un velo pietoso.
Non è il suo.
No, cioè nel senso, lo dicevamo l'altra volta, secondo me nella situazione di difficoltà Vogel non deve fare l'errore di cercare di inventarsi qualcosa di troppo fantascientifico, cioè nel senso che adesso è giusto, come ha detto Giuseppe, invece che provare a cercare playmaker secondario nella maniera standard, playmaking secondario nella maniera standard un po' da tutti, cercare di creare delle situazioni dove chi già c'è può dare una mano. E KCP, per esempio, se gli vai fare un po' di curl, un po' di blocchi stagger su cui riesce a prendere vantaggio, potrebbe anche qui e lì creare qualcosa per i compagni. Cioè non... è una soluzione più logica, secondo me.
Sì, sì. Ma poi, secondo me, io ho sempre sostenuto, no, che Kuzma fosse più un 3 che un 4. Perché lo abbiamo visto soffrire troppo i giocatori fisici, i giocatori più interni, mentre si è disimpegnato sempre meglio a dover marcare i tre. Sembra un po' un paradosso, perché in genere i tre sono i giocatori più difficili da marcare nell'NBA moderna, invece lui, nonostante abbia 3.000 limiti difensivi e continua ad averli, sembra essere più a suo agio dal punto di vista difensivo contro i tre. E poi in attacco credo che il fit sia migliore quando gioca ad esterno, perché deve spesso limitarsi a prendere delle triple dall'angolo, che lo abbiamo detto nelle puntate precedenti del podcast, ha tirato molto bene dall'angolo quest'anno, quindi lo sa fare e lo sa fare bene. E per quanto riguarda il discorso del pick and roll di cui parlava Nello in precedenza, io pure sono d'accordo, limiterei al minimo le sue soluzioni, le sue anzi scorribande al pick and roll, anche perché oltre al tiro dal mid range che si prende spesso e volentieri, non ha tante altre soluzioni quando gioca il pick and roll, quindi ci andrei molto cauto.
Io vorrei aggiungere due cose su Kuzma. Allora, il primo, tornando al tuo discorso della difesa, se noi facciamo mente locale a quella che è stata la sua stagione e pensiamo ai suoi momenti migliori, se escludiamo la partita di Natale contro i Clippers dove aveva avuto un'esplosione offensiva notevole, forse i momenti dove è stato più incisivo è stato nella trasferta a Houston, dove incredibilmente aveva cambiato la partita nel secondo tempo marcando Westbrook, e nella partita contro Boston dove in alcuni possessi aveva limitato Tatum dopo che Tatum era stato onnipotente per tre quarti. Quindi forse, per carità, e aggiungo un dato, se noi andiamo a vedere i net rating di Kuzma on e off the court, la difesa dei Lakers varia sostanzialmente molto poco che lui sia presente in campo o meno. Cioè il net rating con lui in campo è 104,5, quando lui è fuori è 104,3. È un dato che oggettivamente penso che a inizio anno avremmo messo tutti la firma per un Kuzma che non fa danni in difesa. Quindi da questo lato io concordo sul definirlo difensivamente un 3 e penso che non sia, adesso chiaramente dei limiti difensivi li ha e non è il giocatore che puoi fare affidamento, diciamo, per fermare la stella avversaria, però perlomeno può stare in campo e penso che da 3 riesca anche a far benino a rimbalzo.
Ma sai, se lo circondi di giocatori come Green, come un LeBron che si impegna in difesa, quest'anno lo stiamo vedendo molto più attivo, soprattutto lontano da palla, con Caruso, con Davis, è chiaro che Kuzma te lo puoi anche permettere, sì, di più. E con invece ad esempio pure un lungo in campo, già la vedo un po' più difficile, secondo me. Però con una strutturazione con Davis da 5, circondato da LeBron, Green, Caruso, KCP, Kuzma in quel ruolo può andare bene, secondo me. Te lo puoi permettere.
Secondo me la problematica principale rimane che Kuzma in qualsiasi ruolo giochi, per quanto, come ha detto Luca, quando gioca da tre, fra virgolette, intanto Caruso sta dominando, cioè nel senso...
Sì, Caruso, dire... Caruso praticamente la stanno giocando tutta con Caruso che punta il ferro. Anzi, dai, visto che ci siamo...
Avete parlato, ha scassato il tabellone.
A proposito, visto che ci siamo, sono passati 5 minuti e il punteggio è di 14 a 13 e quello che si sta vedendo per ora è un gran pick and roll Morris-Caruso, adesso pick and pop, però sono loro due fondamentalmente in attacco che stanno guidando tutto il discorso.
Beh, secondo me tornando a quel ringoglionito, volevo dire una cosa che sul discorso dei rimbalzi. La principale problematica, secondo me, che ha Kuzma è che, a prescindere dal ruolo in cui giochi, non si può pensare che un giocatore di quell'altezza e di quelle capacità anche atletiche, fra virgolette, sia praticamente nullo su tutti quei rimbalzi dove dobbiamo andare a, fra virgolette, lottare. Cioè lui prende quei 3-4 rimbalzi, non so esattamente a livello statistico quanti ne abbia, però pochi, che sono tutti quelli che gli cadono tra le mani. Cioè io la problematica, diciamo, di Kuzma che non partecipa all'effort di squadra per andare a rimbalzo, e contro i Magic questa cosa è stata clamorosa, cioè i Magic hanno preso una marea di rimbalzi più di noi, e io la trovo un problema rilevantissimo. Cioè lui deve in qualche modo metterci l'impegno che ci sta provando a mettere in difesa, con scarsi risultati, ma ci sta mettendo l'impegno anche ad andare a tirare via qualche pallone dal ferro, perché, cioè, voglio dire, 5 rimbalzi da lui me li aspetto.
C'è da dire che i suoi numeri sono in aumento mese per mese a rimbalzo, quindi per carità è un difetto che ha, ma almeno i numeri dicono che è in progresso.
Nei mesi di lockdown è migliorato molto, prendendo i rimbalzi che gli lanciavano da solo.
Ma non so se tu hai visto la sua nuova fiamma, Mammut.
Ma non era omosessuale?
No. Cerchiamo di rimanere nei limiti della...
ma veramente un minimo di decenza.
Va bene che stiamo facendo la diretta con Morris, che è prima opzione offensiva, però
Morris ha provato a posterizzare Thomas Bryant, peraltro rischiando una figuraccia perché si è schiantato sul ferro.
Una roba brutta proprio quel tentativo di Morris.
Sì. Comunque, su
certo, si vede che Green c'ha una voglia, voglio dire, c'ha la faccia di quelli proprio
sì,
che
sì. Non ne ha mezza, non ne ha proprio mezza, e lì cammina.
ma cosa ha fatto? Ha fatto fallo ora? Per quale motivo?
Per arrivare prima possibile a 6 falli. Per arrivare prima possibile a 6 falli.
Come Caruso contro i Magic, che ha giocato 10 minuti.
Dicevo su Kuzma, secondo me già basterebbe se lui riuscisse a limitare tutte quelle azioni in cui appena la palla sbatte contro il ferro corre in transizione sperando di poter segnare canestri facili. Se già lavora su quell'aspetto del suo gioco è un grande miglioramento. Intanto Green vi stupisce con un contropiede fulminante. Ritardo,
io ho visto pure quello di KCP dopo.
Esatto. Sì. Infatti.
Purtroppo in Calabria siamo in
Caruso.
Siamo
difensivo.
Sempre in
ritardo. Caruso. Dacci l'opinione su sti mezzi tecnologici della Calabria, va, che gli dobbiamo dire qui.
Ora aggiorno, porca puttana.
Comunque, ragazzi, Caruso lo vedo bello in forma.
Dominio,
mamma mia,
dominio.
Incredibile.
Volevo chiedervi, al di là della brutta prestazione della scorsa partita, io Howard l'ho visto un pochino fuori forma fisicamente.
Giusto un po'.
Speravo di vederlo tirato come inizio stagione, all'inizio di questa stagione, in realtà.
Allora, partendo dal presupposto che sono il più grande hater sulla faccia della terra di Dwight Howard, cioè, per me tutto quello che è successo fino a marzo è stata un'anomalia. La prestazione di Howard nell'ultima partita è stato quasi lo standard, nel senso che è riuscito a fare solo quelle cose che naturalmente gli riescono bene, cioè chiudere a ferro verticalmente abbastanza in maniera concreta, ma tutte le letture di gioco difensive sono state veramente pietose, cioè voglio dire, una roba imbarazzante.
Più che fisicamente io lo vedo assente mentalmente.
Esatto.
Ma tanto, questa era la nostra paura più grande durante la stagione è la pausa e anche tutto quello che è successo.
Beh, diciamo che sì, esatto, lui in realtà è uno di quelli che fino all'ultimo è stato in dubbio se entrare nella bolla o meno.
Sì, non ne aveva mezza, dai, diciamo le cose come stanno, non aveva mezza voglia di andare.
Io probabilmente
posso fare quello che pensa male, sentendo quello che ha detto spesso Giuseppe, che diceva sicuramente i playoff giocherà uno dei due centri, io sono abbastanza convinto che i minuti di Davis da 5 devono aumentare, e anche visto qual era il minutaggio nelle ultime partite di regular season, secondo me Howard ha capito che il suo ruolo stava diminuendo.
Io sono d'accordo con Luca, nel senso che un giocatore certe cose le sente anche durante l'allenamento, vede certe situazioni, e poi è oggettivo, cioè abbiamo preso Morris per andare per avere un'assicurazione su Kuzma contro certi quintetti, diciamocela tu. Cioè Morris, esatto, è tipo l'assicurazione quando Kuzma si sveglia col piede storto la mattina, perché alla fine poi chiuderemo le partite, lo sappiamo tutti, cioè chiuderemo le partite con KCP, con LeBron, con Green, con Davis, e poi ce ne sarà un altro, che una volta sarà Kuzma, una volta sarà Caruso, una volta sarà Rondo, purtroppo, cioè a seconda della partita. E a mio modo di vedere, quella cosa che abbiamo visto soprattutto contro i Bucks, quando LeBron giocava da 5 e marcava Lopez, questa cosa qua la farà Morris più avanti, perché è evidente che è stato scelto di avere un'assicurazione proprio sui due centri, avendo una possibilità di avere un quintetto basso che potesse competere a certi livelli. Ovvio che Markieff non è che è proprio una garanzia, però
contro squadre tipo Houston avremo sicuramente bisogno di un quintetto del genere, soprattutto perché Howard
il centro più alto di Houston al momento è Tucker.
Urco
che bomba, cioè... Danny Green stop arresto e tiro proprio secco così.
Niente, io sono tipo dietro 30 secondi.
Peggiora sempre di più la situazione in Calabria.
Sarà stato
in temporale,
esatto. Io penso che la scelta lì, cioè Howard abbia sentito la firma di Morris come una sorta di, come dire, di messaggino
declassamento,
ma sì, perché comunque voglio dire poi giocherà magari 10 minuti, poi dipende anche dalla partita, perché poi dipende molto da lui, perché il discorso che faceva Giuseppe prima è una questione mentale, cioè se lui si riconvince di poter essere un contributor, diciamo, importante, intanto entra Dion Waiters, cioè voglio solo dirvi che da questo momento qua dobbiamo avere più attenzione alla partita. Però cioè, secondo me Howard, come diceva giustamente Luca, non sente più le motivazioni che sentiva prima, e essendo sostanzialmente un rincoglionito, se non c'ha le motivazioni... Cioè,
si è visto dagli errori che ha fatto nell'ultimo scrimmage, che va bene, non conta nulla, conta meno di zero, però fare 3 infrazioni di passi quando provi a fare un semplice end-off, non un'infrazione di passi, 3 ne ha fatti se non sbaglio, più altri 3-4 blocchi irregolari.
Ragazzi, di fatto i blocchi irregolari, se si mettono ad arbitrare sul serio, è un arbitro, lo punta e comincia a guardarlo, lui non fa un blocco regolare, sono tutti irregolari, l'anca è sempre in movimento, non riesce mai a fare un blocco regolare, mai, mai.
Sono d'accordo, cioè in delle condizioni mentali che non può stare in campo adesso, cioè ha detto proprio sinceramente.
Un Dudley in condizioni fisiche precarie.
Anche lui grazie a Dio per fortuna non vedrà il campo ai playoff, perché è veramente sovrappeso.
Però ho sentito una cosa importantissima, che Dudley sta in questo momento, e il compagno di Madden di LeBron giocano contro, e Dudley sta sculacciando LeBron a Madden con i 49ers che battono i Cowboys, quindi mi fa molto piacere.
Mamma mia, guarda, non lo sapevo, ma LeBron non avrebbe che potuto tifare Cowboys.
Non sapevi che tifava Cowboys? Tifava Cowboys?
No, non lo sapevo, giuro.
Allora vi diamo 30 secondi per parlare di football. Di cosa... verrete cacciati dal podcast proprio male.
Dudley in realtà era in forma pazzesca. Era pronto per andare a fare il salto in alto alle Olimpiadi, e poi da quando sono state rimandate di un anno è andato in crisi. è rimasto due settimane al McDonald's ed è tornato conciato così. Scusate, incredibile, una storia tristissima.
Questo non viene per mesi. Poi viene, parla di non lo so che sport era quello, il football, e poi dice tutte queste minchiate, di che stiamo
parlando? Sì, poi cioè, battute di cattivo gusto,
cioè. Contro gli omosessuali, gli obesi, di tutto.
Cioè, ci vuoi fare chiudere?
Eccolo, Waiters.
Facciamo vago.
Vediamo che è successo, perché ancora ovviamente sono ancora alle finals dell'anno scorso. Oh, sono io.
Il facciannello! In your face, Dion, caro. Ma c'è anche l'Antetokounmpo finto?
Sì, con la maglia di Artest.
Se ne trovavano una di più di Artest, gliel'hanno data.
Beh, ma l'amico di Odino non c'è ancora. Kekok.
Ah, Kekok, è vero.
Comunque, col fatto che potevano personalizzare i nomi sulle maglie, fossi stato Antetokounmpo, avrei voluto World Peace come messaggio.
Ma mi sa che lo dovevano approvare il messaggio, eh?
Già, è vero. E dice comunque... che non c'è un World Peace.
Ma mi sa che Peace da solo c'è. Comunque c'è una tra i tifosi che c'ha pure la mascherina, ma minchia, la mascherina a casa, ma allora la gente...
Sì, l'ho visto anch'io. Tra l'altro, la più grande mancanza di questo tifo virtuale rispetto a come siamo abituati noi allo Staples sono le fiche, che noto assenti, vedo solo sfigati, bambini, ciccioni connessi, cioè, vabbè, inguardabile.
La nostra credibilità, che non è mai esistita, proprio è svanita con questa diretta.
Ma non c'è Jack Nicholson tra i tifosi a bordo campo?
Dovevano metterlo in prima fila anche connesso dal computer.
Comunque, insomma, siamo a due minuti da finire il primo quarto ed è veramente il nulla, per ora. Cioè, non ci sono spunti. Non si è visto...
Eccolo JR, però.
Eccolo, la zingarata di JR. Opla! Niente, lui praticamente, ve la descrivo per chi non la sta vedendo, era di fronte al suo marcatore, attaccato proprio, niente, lui ha tirato, ha deciso di tirare così da solo e l'ha messa, solo rete.
Giusto, perché Nello stava già facendo un commento denigratorio e quindi così, tre punti in faccia anche da JR.
Sì, tre punti in faccia.
Ma io che devo denigrare là? Cioè, là ci vuole la 104, ci vuole la roba del genere, che devo fare io? Cioè, c'è da questi che esultano, c'è LeBron e Davis che esultano come se avessero vinto secondo me io la sensazione che questa sia tipo una mega gita,
cioè, sì, è vero, sembra la gita della scuola, sì. Proprio sì,
esatto.
Sì.
Cioè, Josh Hart ha fatto 8 ore di Call of Duty l'altro giorno,
no, ma tutti i giorni lui gioca Call of Duty 5-6 ore al giorno praticamente. Quando
cosa deve fare?
Lui fa quello. Lui o si allena, o gioca, o gioca con i Duty. Cioè, non fa
se non sbaglio, Myers Leonard, giusto? Che mi pare di aver sentito in podcast da Zach Lowe.
Non ho capito, Luca.
Mi pare giochi con Myers Leonard.
Madonna! Un'altra bomba di J.R. Smith. Era bellissima.
Di Lowe in podcast.
Sta sculacciando il suo marcatore. Incredibile,
J.R. Giocano un po' tutti, eh. Giocano pure Javal, gioca Call of Duty. Però Art è forte rispetto a Javal. Javal è scarso.
Avete visto il famoso video di Art dove rompe tutto mentre gioca a Call of Duty?
No.
Ragazzi, comunque, se JR è questo, ci può tornare utilissimo.
Dai, non ti fare
abbindolare da JR.
Perché?
Non ti fare
abbindolare. Perché? Ma se gioca 10 minuti, mette queste cose qui, va benissimo.
Sì, mette queste... sì, però se gioca 2 minuti ai playoff si prende questi tiri ignoranti e non gli entrano... Voglio vedere poi come cambi idea velocemente.
No, è chiaro, però... ragazzi, per quello che stiamo vedendo, cioè, se fa sta roba qui 10 minuti in campo, mette qualche triplo, va benissimo, eh. Cioè, era quello che ci serviva alla fine.
Alla fine, la mia opinione è che tra JR e Waiters dipenderà molto, tra virgolette, da Caruso. Perché se Caruso dimostra, al di là del ruolo che ha avuto... in stagione regolare, di poter anche essere un trattatore di palla accettabile.
Antetokounmpo è descritto come younger brother of Giannis. C'è questa la descrizione di Kostas.
C'è una descrizione migliore del resto.
Che barchetta che stiamo facendo con te, tu, combo giovane, vecchio, giovane, non lo so.
No, comunque
parlando di cose importanti, come avete visto LeBron e Davis,
per me sono in una forma pazzesca, soprattutto LeBron. Sì. LeBron mi ha impressionato nella prima delle due uscite contro Dallas. A un certo punto sembra come è sembrato fatto un'azione che sembrava come a 2K quando spingi la levetta per inserire il turbo. Cioè, a un certo punto si è fermato, poi ha fatto un'accelerazione, ne ha bruciato i due, è andato al ferro. Pazzesca, cioè LeBron è in una forma strepitosa.
Veramente io avevo pochi dubbi su LeBron, eh.
Nessuno, che, direi.
Cioè, voglio dire, LeBron è uno che, poi soprattutto quest'anno che gli hanno dato, intanto JR non ha preso il ferro la terza tripla, eh. Cioè, voglio dire, lasciamo perdere,
strano.
Cioè, paghi il ferro, show.
Diciamo no, che però io... in America stanno dicendo che questa pausa è stata ovviamente un vantaggio per i Lakers, perché il più serio, potremmo dire quasi uno dei pochi afroamericani seri probabilmente in NBA, è LeBron, che infatti si è presentato, ne ha approfittato per presentarsi in una forma spaziale, cioè riposatissimo, in forma come non mai. Probabilmente erano anni che nell'arco di 365 giorni non giocava così poche partite, e si vedrà, me lo auguro.
Beh, questa roba qua però è un vantaggio anche per chi, come per esempio i Clippers, hanno comunque problemi di carico.
Tutti, certo.
Cioè, io sinceramente la vedo da un po' da un altro punto di vista, cioè nel senso che come da un lato LeBron si è potuto riposare, però sappiamo bene che LeBron ha anche fatto nelle sue stagioni sempre un po' il diesel, no? Ha sempre avuto dei mesi finali molto molto buoni, e adesso quali saranno i mesi finali? Boh.
Era l'unico mio dubbio.
Beh, però non ha più 30 anni, Nello.
Ma il discorso secondo me è che lui ha una conoscenza del suo corpo e ci ha dedicato talmente tanto tempo, risorse, denaro, che aveva una preparazione standard in mente e comunque gli è stata interrotta. Come io non avevo dubbi che arrivasse in forma, ma che riesca a raggiungere il suo picco nel momento giusto, cioè settembre-ottobre, io non ne sono così certo, speriamo. Poi è un fenomeno,
mancano due mesi, però.
Ah, sì, sì, però immagino che lui non voglia essere al 100% oggi, ma voglia esserlo a settembre.
Io sono d'accordo con Luca, cioè quando tu pianifichi per essere in forma a giugno e poi ti fermano tre mesi e poi devi riprendere, devi coordinarlo, cioè le preparazioni si fanno... di solito avendo anche dei periodi di carico, scarico, e cioè tutto il ciclo di solito dura 9-10 mesi. Se tu in mezzo ci metti 3 mesi di stop, per quanto puoi essere LeBron James, che a casa c'hai qualsiasi attrezzo possibile e immaginabile, per quanto i Lakers abbiano potuto supportare, io che ci possa essere il rischio che LeBron in qualche modo non abbia la solita precisissima preparazione atletica, che di solito intanto Antetokounmpo ha tirato un tiro libero che ci vorrebbero veramente gli schiaffi. Lasciamo stare,
mamma mia.
Lasciamo perdere.
Ha preso a malapena il ferro, ha proprio sfiorato.
Vediamo il secondo. Il secondo fa canestro. Lasciamo stare. Vabbè. Comunque, io sono d'accordo con Luca. Secondo me, il rischio, come un po' per tutti i giocatori NBA, no? Però in particolare per LeBron, che è uno che secondo me si calcolava al centimetro la preparazione fisica, il rischio che possa prenderle sulla faccia a un certo punto fisicamente ci sta. Per questo. Anche non so, parlavamo in settimana del discorso dei minuti, la suddivisione dei minuti. Qualcuno diceva sì, ma mettine 42 per LeBron. Secondo me, LeBron, i 42-43 minuti che giocava nei playoff scorsi, soprattutto nei primi turni, non li giocherà, perché secondo, rischiamo troppo.
Cioè, sono assolutamente d'accordo, però di contro, per uno che conosce il corpo come lo conosce lui, cioè lui è uno a cui calcolano anche i minuti di sonno che deve fare durante l'arco della giornata, quindi secondo me non è una persona che ha molta difficoltà a capire a che punto è della preparazione e cosa gli serve in un determinato periodo rispetto ad un altro, nonostante appunto ci sia questa variabile dei tre mesi fermi. Però di contro c'è l'aspetto molto positivo che qualunque problema potesse aver avuto, anche se in realtà apparentemente non ne aveva, arriva sano al 100%, che è vero che è pari per tutti, ma per noi che abbiamo un roster mediamente vecchio, soprattutto la nostra superstar, che è la più vecchia tra tutte, era secondo me la cosa più importante.
Anche per Davis stesso ha recuperato sicuramente dai diversi acciacchini che aveva. Poi penso che chi sarà realmente avvantaggiato, lo vedremo probabilmente a ottobre, quando vedremo qualcuno alzare il trofeo.
È troppo difficile, secondo me, quest'anno. Poi tra l'altro nella pallacanestro secondo me più che in altri sport, per una questione anche di dinamica proprio dello sport in sé. Intanto stanno facendo vedere delle robe di Jamorant, io già ma lasciamo stare, va. No, io tornando al discorso della strutturazione fisica, delle preparazioni, eccetera, eccetera, tutti quanti potrebbero avere avuto un risvolto positivo o negativo dallo stop. Io la cosa che mi preme, che spero abbiano fatto i Lakers in questo periodo, è veramente fare quel lavoro di analisi degli avversari di cui parlavamo l'altra volta. Cioè, io spero che si siano guardati le partite questi, perché i Lakers, come diceva forse giustamente Mammut, per una volta nella sua vita, essendo una squadra un po' più vecchia e non potendo contare probabilmente sullo sprint atletico che possono avere altre squadre, la conoscenza dei sistemi, delle scelte dei nostri avversari è fondamentale, specialmente quando i dettagli faranno la differenza. E quindi spero che i vari Davis, LeBron non ho dubbi, però spero che i vari Davis e company abbiano fatto i compiti a casa, mettiamola così.
Sicuramente l'avrà fatto Rondo il compito a casa.
Guarda, cioè, seriamente, cioè, nel senso, al prossimo che tira fuori i playoff Rondo, veramente, cioè, non lo so, veramente. Cioè, io alle volte, per quanto ci siano state delle partite dove Rondo, per carità, ma, cioè, non l'hai guardato i Lakers se pensi che Rondo in qualche modo possa essere utile quando la palla peserà. Cioè, non hai guardato le partite, hai visto un altro sport, un'altra roba.
Comunque ragazzi, è finito il primo quarto, abbiamo visto ovviamente poca roba. Da segnalare secondo me c'è un ottimo Caruso, sia in attacco che in difesa, veramente, cioè, ha preso la squadra in mano lui e ha cercato, alla fine ha cercato spesso poi la giocata con Morris, di fatto questo si è visto, poi poco altro.
Beh, la giocata Caruso-Morris comunque potrebbe essere un tema per alcuni momenti di second unit.
Sì, penso proprio di sì. Ormai penso che Caruso sarà la guardia leader, diciamo, della second unit. Io immagino di vedere Caruso con Davis, Morris, Kuzma e poi un quinto che non so se possa essere Waiters, J.R. Smith o qualcuno magari del quintetto iniziale come KCP o Green.
Se gioca Smith, questo Smith qua, io 5 minuti li posso fare. No, a prescindere da tutto, io penso che, a parte tutto, cioè io ho sempre il pensiero che i nostri pre-season game saranno le gare le gare di seeding games, perché il fatto che noi siamo arrivati con il record e con il primo posto già quasi settato, secondo me queste partite le stiamo facendo veramente giusto per farle. Poi quando cominceranno i seeding games, secondo me vedremo più della roba che un minimo sa, almeno di preparazione, voglio dire. Intanto a me non si vede più nulla, non so se qui si vede qualcosa.
Sì, un libero segnato da Antetokounmpo.
Non lo so, per me sarà importantissima la partita contro i Clippers.
Ecco, infatti lo sto per dire io, diamo uno sguardo al futuro.
Perché? Al futuro. Perché vincendo quella è già chiuso ogni discorso di classifica, perché
esatto.
A quel punto, per non avere il primo posto, bisognerebbe perderle tutte e sette e i Clippers che le vincono tutte e sette. Oggettivamente mi sembra perlomeno improbabile.
Esatto. Ma invece c'è per speranza.
I Clippers... ci sarebbero tre o quattro partite da vincere nelle altre, comunque si gioca sempre contro squadre di livello. Perché...
Ricordiamo che i Clippers saranno senza Beverly e senza Lou Williams.
E anche Harrell, se non sbaglio.
E Chamé, o sbaglio? che forse non c'è.
Non so, però RL pure mi pare che è fuori, no?
Sì. RL è fuori, non si sa se torna anche lui.
Williams sì. È appena entrato, fa 10 giorni e poi c'è. Quindi,
sì, quindi con noi non gioca.
Ma Beverly non rientra, perché ho letto 4 giorni no. di quarantena, ma...
No, no, mi sa non ce la fa, perché mi sa che cominciava oggi la quarantena.
È una questione di ore, mi sa.
Ma l'eventuale finale di conference potrebbe essere giocata fuori dalla bolla?
No, assolutamente no.
Fino a neanche, neanche le finals?
No, ormai...
E quindi il fattore campo in realtà è irrilevante.
È inesistente.
È una vittoria morale contro i Clippers, eventualmente.
Beh, andare a prendere l'ottavo invece che la settima, diciamo.
Secondo me è una bella differenza.
E quello sarebbe stato un bel vantaggio per anche noi perché... comunque con i Clippers. Che avremmo giocato praticamente tutte le partite in casa.
Eh sì.
No, io vedevo che la settima in questo momento è Dallas. Io mi aspetto parecchio da Dallas per due motivi. In primis perché Carlisle inizia sempre bene le stagioni. Qua fondamentalmente una stagione che ricomincia e quindi un allenatore che io non vorrei incontrare al primo turno dei playoff, cioè tutta la vita l'ottavo posto. E poi il concetto di bolla, secondo me è un aspetto che non è stato trattato e che è totalmente nuovo per tutti i giocatori, sicuramente per gli americani, ma meno per gli europei, perché comunque il concetto di raduno della nazionale è una cosa che i giocatori europei, secondo me, sono un attimino più abituati fin da quando sono più giovani. E Dallas comunque ha la sua attrazione europea, Doncic, Porzingis, poi magari dico una cavolata, però ecco, non mi stupirei di una Dallas che fa molto bene. Doncic c'era anche uno che mi era apparso nel un po' stanchino forse dopo grandi primi 3 mesi di regular season, era forse in lieve calo anche con l'infortunio che aveva avuto, e lui riposato magari, non lo so, Dallas la vedo benino, ecco.
Io sono d'accordo con Luca, magari non tanto per il discorso della bolla, ma tanto per il discorso che io una serie di playoff contro Jim Carrey non la vorrei mai giocare, perché comunque, cioè, io sarò anche un appassionato di Carlisle, e lo sono in realtà, cioè, secondo me Carlisle è top 5 coaching alla grande in NBA.
Fai anche 3.
Vabbè, fai anche 3 probabilmente, sì. Però io personalmente, cioè, credo che i Mavericks abbiano talento e struttura per mettere in difficoltà tutti, e per come sta messa la situazione, una partita giocata in più, una partita giocata in meno potrebbe anche fare la differenza, perché una serie alle 6, diciamo, giocata su 6 partite, o una serie giocata alle 5, o una serie giocata alle 4, soprattutto al primo turno, ti carica comunque di minuti che in questo momento non sa il tuo corpo come possa rispondere, diciamo così. Cioè, io ho la sensazione che, cioè, io ho la speranza che, mettiamola così, che il nostro primo turno sia il più agevole possibile. Non so quanto possa essere così, se eventualmente fossimo primi e incontrassimo una fra le magnifiche 4-5 che si giocano all'ottavo posto, però come dice Luca, sarei felicissimo, a prescindere da chi incontriamo noi, di evitare Carlisle.
Io sono un po' meno fiducioso, soprattutto per un eventuale matchup tra i Clippers e Dallas, perché ho visto la partita, se non sbaglio, a Dallas, in cui i Clippers hanno devastato proprio Dallas, perché hanno davvero troppe soluzioni da buttare contro Doncic. Cioè, sono veramente forse l'unica squadra che riescono, quando lui gioca il pick and roll, a non fargli vedere l'altra parte del campo. Quindi per lui è un accoppiamento molto faticoso, soprattutto alla prima esperienza ai playoff. Tra l'altro gli manca anche Powell, che era un giocatore molto importante per quel pick and roll. Questo sicuramente gli consentirà di giocare più minuti con Porzingis da 5, questo è un bene, però hanno un giocatore in meno nella rotazione, quindi non lo so. Io invece, lo dico da un po' di tempo, spererei tantissimo di vedere un primo o un secondo turno tra i Clippers e i Houston. Perché
divertentissimo.
Ho una strana sensazione con Houston, cioè mi sembra quella classica squadra che in una situazione anomala come questa possa, tra virgolette, sorprendere. Cioè, sono comunque una contender, anche se hanno tanti limiti, però in una situazione come questa, dove comunque le superstar fanno la differenza, dove magari si può trovare qualche squadra non al massimo della forma, se loro beccano quei 10 giorni in cui Harden insomma le mette tutte, in cui Westbrook è in forma, in cui i loro role player la mettono da tre, sono dei cani insomma rognosi per tutti.
Io sono d'accordo con Giuseppe, anche perché io penso che neanche noi adesso, ma i Clippers forse meno di noi, hanno un'arma da mettere contro Westbrook, perché Beverly sì, tutto quello che vuoi tu, ma io l'unico giocatore che avrei visto veramente capace di arginare Westbrook fra noi e loro era Bradley, per questioni di, diciamo, di struttura, di organizzazione, eccetera eccetera. In generale Westbrook secondo me può fare veramente veramente male ai Clippers, forse più di Harden, perché comunque Harden, cioè su Harden diciamocela tutta, fra Paul George e Kawhi si divideranno i compiti e se la vedrà brutta Harden. Ma io Shamet e Beverly e Reggie Jackson eccetera eccetera contro Westbrook li vedo male male, ma malissimo forse. E sono d'accordo con Giuseppe, poi quella strutturazione incomprensibile fra virgolette li aiuta in questa situazione anomala, li aiuta tantissimo.
Io concordo con voi su Houston e penso anch'io che possa veramente battere chiunque, perdere con chiunque. Fatico a pensarla campione NBA, perché fatico a pensare che possano fare 4 serie di fila, però sono d'accordo che darà molto fastidio. No, a me una serie contro cui piacerebbe vedere i Clippers e contro Oklahoma City e contro Chris Paul, perché i Thunder comunque c'è da dire che da metà novembre in avanti hanno il terzo miglior record dell'NBA, quindi hanno trovato una loro bella strutturazione e secondo me sarebbe interessante vedere Chris Paul contro i Clippers, diciamo una bella storia,
sarebbe affascinante.
Sì, esatto, non ne faccio tanto una questione di risultato quanto proprio di bella da vedere.
I Thunder sono sesti adesso, giusto?
Thunder sono quinti, ma
prima del lockdown sono quinti.
Quinti sono, sì.
Prima del lockdown l'avevamo già detto, forse che erano in realtà una delle outsider forse meno considerate mediaticamente, ma che avrebbero potuto dare più fastidio a qualunque big là davanti.
Ma dopo le prime 10-15 partite hanno un record di primissimo livello, sono una delle migliori squadre a Ovest e poi soprattutto hanno dei dati nel crunch time allucinanti, soprattutto perché Chris Paul praticamente non sbaglia un tiro dal mid range nei minuti conclusivi, quindi sono una squadra tosta anche eventualmente per noi, per affrontarli noi.
La classifica dice Lakers, Clippers, la classifica dice Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavs e Grizzlies.
I Jazz sono quelli messi un po' peggio, che hanno perso Bogdanovic,
sì, che tra l'altro era stato uno dei giocatori migliori quest'anno dei Jazz.
Intanto ragazzi, c'è un quintetto almeno che sfiora la decenza adesso in campo. È entrato Caruso, c'è Green, vediamo cosa succede.
Antetokounmpo che chiude da ferro.
Antetokounmpo!
Sembrava quasi quello buono.
è andato a prendere un rimbalzo offensivo e ha schiacciato, per chi non la vede.
Tra l'altro ha appena fatto una difesa su pick and roll che mi ha fatto sanguinare gli occhi, non sapeva se voleva fare drop coverage, se voleva fare aiuto e recupero, non lo sa che cosa ha fatto.
Un bel pauta rimbalzo offensivo, però
attenzione, no, Caruso Wagner, che matchup.
Sei indietro di 30 secondi, ma dove, cioè, hai criticato a quello dalla Calabria.
Tra l'altro sei arrivato, quando hai detto quella cosa, era pure io c'avevo Caruso contro Wagner, quindi mi sa che...
E sei dietro Calabria.
Sei diventato calabrese in pochi minuti.
Ma sono in treno, sto scendendo verso sud.
Madonna. una roba vergognosa. Questa puntata sarebbe da cancellare agli annali proprio. Ci stiamo rimettendo un anno di lavoro e dignità buttato in eccesso per fare la diretta dei Lakers senza nessuno, con Mammut che dice minchiate e che non ha manco la connessione per iniziare.
Siamo allineati a JR.
Esatto, JR che ne spara un'altra.
E allora io vorrei riportare un attimo di serietà facendo la mia solita domanda a Coccinello. Ecco. Volevo chiedergli se, per quel poco che ha visto e che abbiamo visto tutti quanti, se c'è qualche situazioncina nuova che ha provato a mettere Vogel in queste partite che ti è piaciuta particolarmente. Se c'è qualche situazione nuova, perché può essere pure che non ci sia.
Allora, io ho visto che ha provato a lavorare sul lato debole di quando Davis va in post. Cioè, succede qualcosa adesso sul lato debole, pure in semplice switch. Filippo ha fatto quel thread dove c'è pure, si vede pure quel flare screen per Green. La cosa là mi sembra lavorata, mi sembra pensata, ed è una cosa che ho visto meglio sono le letture contro quelle zone adattate che spesso incontriamo quando LeBron o Davis vanno in post. Mi sono piaciute delle letture di LeBron, mi è piaciuto anche che LeBron non va sempre adesso lui sulla linea del tiro libero, ma una volta ci va lui, una volta ci va un altro, una volta si mette dentro, una volta si mette fuori. Mi pare una situazione dove ci mi sembrano delle situazioni dove in qualche modo Vogel abbia lavorato almeno, diciamo, di lavagna, no? Mettiamola così. Intanto si vede quei tre minchioni che esultano qualsiasi canestro di Waiters.
Howard è un clown.
Sì, definizione giusta.
Una roba imbarazzante questa.
Cioè, lasciamo stare. No, comunque la cosa che mi è piaciuta di più in realtà è che contro quella zona minimo che abbiamo visto contro i Magic, che per carità erano una versione pietosa, però mi è piaciuto che in generale i Lakers più o meno sapessero quello che dovevano fare. E questa è una roba che durante la stagione tante volte abbiamo detto che le zone ci avevano messo in difficoltà, a meno di serate al tiro, voglio dire, particolarmente fruttuose. Abbiamo trovato parecchie soluzioni in seguito alla rotazione, abbiamo trovato parecchie soluzioni portando la palla dentro, facendola uscire fuori, e queste cose mi fanno ben sperare sul fatto che in qualche modo Vogel abbia lavorato su una roba dove eravamo in difficoltà, perché lo sappiamo tutti che eravamo in difficoltà lì.
Guarda, non so se l'hai notato pure tu, ma una cosa che a me è piaciuta, mi è sembrato di vedere un Davis più attivo e reattivo quando ha la palla, diciamo, sul gomito e deve giocare o un end off oppure magari giocare l'uno contro uno. Mi è sembrato in qualche piccola situazione che riuscisse a leggere un po' meglio le situazioni, magari fare il fake end off che lo porta al ferro oppure scaricare la palla sul tiratore. Ecco, così a me piacerebbe, cioè mi piacerebbe vedere un utilizzo maggiore di Davis in queste situazioni in cui poi lui può scegliere se scaricare la palla oppure andare al ferro, e facendolo in velocità ovviamente poi lui diventa inarrestabile e anche i nostri tiratori diventano più pericolosi.
Torniamo sempre lì, sì, mi è sembrato anche a me lui fosse un po' più pronto rispetto ad altre partite, però dobbiamo anche sempre valutare il peso degli avversari, cioè la speranza ce lo siamo detti un sacco di volte, è che se dobbiamo andare a guardare il pelo nell'uovo di quello che è l'apporto di Anthony Davis a questa squadra, io spero che lui in un prossimo futuro ci sia un riferimento anche in termini di letture offensive. Cioè, nel senso che l'enorme talento che ha non sempre basta. Lo abbiamo visto tante volte nell'NBA, ci sono stati giocatori di talento infinito che però purtroppo non capivano un cazzo in mezzo al campo e non hanno apportato il tipo di contributo che avrebbero potuto mettere a campo. Davis, secondo me, non è questo il caso, però ce lo siamo detti tante volte, se Davis sapesse in anticipo un po' contro chi sta giocando, come vengono portati gli aiuti da quella squadra, che tipo di debolezze l'avversario ha, che sono delle robe che mi immagino che gli scout, come i match analyst dell'NBA facciano. Cioè, se lui fosse un po' più sveglio su queste cose qua, più pronto, più smaliziato, secondo me il suo lavoro sarebbe anche più facile. Se è visto qualcosa, secondo me dobbiamo aspettare.
Non mi riesco a preguntare. Se ha visto qualcosa perché è progredito lui, o perché l'intensità di gioco più bassa gliel'ha reso più semplice.
Temo sia la seconda.
Però c'è da dire che per me è stato proprio impressionante contro i Magic, come in una partita dove lui, sì, ok, ha giocato, si è vagamente impegnato, ma l'ha totalmente dominata senza far fatica, e come la difesa dei Lakers sia collassata quando lui è uscito, in un contesto appunto dove si l'intensità era bassissima, però si è proprio vista la differenza che fa.
Da buon non duro qual è, diciamo che sta facendo vedere ottime cose come all'inizio dell'anno scorso, cioè in piena forma è devastante. Il problema è quando deve iniziare a stringere poi i denti e soffrire, ed è lì che deve fare lo step, perché ai Pelicans si fermava, qua da noi dovrà continuare a giocare, se no siamo rovinati.
Davide, secondo me questa roba qua, io sono convinto che adesso che punta al bersaglio grosso tirerà fuori un po' di palle. Io sono d'accordo con te, in passato ha dimostrato di essere molto non voglio fare il patriarcato adesso, ma è sembrato molto una signorina, mentre invece secondo me una roba su cui, secondo me questa è una roba su cui LeBron gli sta lavorando un sacco nella testa, gli starà dicendo un sacco di cose. Sono convinto che quando sarà il momento stringerà i denti e lotterà. Non sono così convinto che in certi momenti, fra virgolette, dipenderà solo e unicamente da lui, perché diciamocela tutta, raga, cioè se gli altri dei Lakers difendono come hanno difeso in queste partite qua, cioè, ci puoi mettere anche Bill Russell là dietro, cioè, non si va molto lontano, cioè Vogel lo sa, secondo me ci deve lavorare tanto.
È chiaro che la coperta ora è corta sugli esterni, quindi se... se KCP o Caruso non si rivelano all'altezza, soprattutto nella metà campo difensiva, diventa dura.
Non abbiamo parlato poi di Kuzma, che l'abbiamo visto giocare con la palla in mano, e in alcune situazioni è stato al limite dell'imbarazzante, ricordo in particolar
tipo
modo...
Tipo Giavalli in palleggio adesso.
Con lo secondo sì.
Esatto. Ricordo in particolar modo un pick and roll giocato con Davis ai tre all'ora, alzandogli una layup così a caso, perché lui sa che dopo il pick and roll con Davis si fa la layup, quindi lui l'ha fatto così in automatico. Io spero vivamente che quella sia stata solo una prova, perché l'abbiamo visto fare spesso in quella partita, quindi evidentemente l'ha voluto provare, però i risultati sono stati...
È una delle prime cose che abbiamo detto, cioè togliete la palla dalle mani di Kuzma, per cortesia, cioè fatelo giocare solo senza palla. Cioè, guarda che Kuzma è uno che se capisse quanto può essere efficace off the ball, potrebbe costruire una carriera dignitosissima nell'NBA. Il problema è che lui è convinto di poter essere una prima opzione offensiva, o almeno una opzione offensiva rilevante. Che lui se mettesse i tiri dall'angolo che riesce a mettere, giocasse senza palla in avvicinamento, sarebbe perfetto.
Che poi
ora
lui,
abbiamo visto.
A mia avviso,
Madonna ragazzi, c'è Cook che prova a fare un passaggio dietro la schiena. Oddio. E perde palla, ma
l'ha presa col piede, qualcuno l'ha presa di piede.
Però ragazzi, veramente, cioè, questo è uno spettacolo sinceramente che non fa bene alla Lega, secondo me. Cioè, boh.
Vabbè, dai, sono amichevoli.
No, ho capito, però sai cosa c'è? Cioè, siamo tutti affamati. Io capisco tutto, però siamo tutti affamati, ci hanno troncato a metà la stagione, ci siamo rimasti male, ricomincia finalmente, vedi sta roba, ci rimani proprio male. Vabbè,
ho detto però invece questa stimola la diuresi, è fatta apposta.
Comunque poco prima c'è stata invece una palla persa da Caruso, che dimostra invece i limiti di cui abbiamo parlato
tante volte abbiamo detto appunto che deve imparare a giocare con la palla in mano, ma continua a far fatica, sì.
Ma non ce l'ha, raga, non ce l'ha, cioè proprio non ce l'ha, cioè ti ci puoi mettere veramente, cioè lo puoi far allenare con Steve Nash, ma non ce l'ha. Cioè, quando il livello si alza, lui non riesce a giocare pick and roll, raga, cioè, non è una roba sua. Cioè, lui deve giocare in aiuto, deve giocare senza palla, deve giocare da bloccante. Non mettiamo, cioè, io se si fa l'errore di mettere la croce sulle spalle di Caruso per il secondary playmaking, secondo me sbagliano tutti, sbagliano noi, cioè ci si deve aspettare da Caruso le cose che sta facendo.
Tripla di McGee. Tripla, ecco, di McGee, no, dal gomito, incredibile.
Tripla di McGee. Ma questo è tipo adesso ci salutiamo.
Sì, no, ragazzi, guarda, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Io direi che poi dopo salutiamo tutti.
Il discorso su Caruso di Nello, secondo me, è giusto. Vorrei aggiungere una cosa. Secondo me diventa importante il lavoro di Vogel a fargli fare, diciamo, il playmaker che può fare. Cioè, non bisogna chiedergli di iniziare il pick and roll e di creare per 5 compagni, ma facciamogli portare il pallone dall'altra parte e magari cercare il compagno in uscita dal blocco con i tempi giusti. Se già mi riesce a fare questo, è positivo.
Per il resto c'è Dion Waiters.
Ma paradossalmente sì. Paradossalmente sì, comunque, cioè, sembra una stupidata, ma anche il primo passaggio di un gioco, a me quello che fa anche paura di Caruso è il giorno in cui un allenatore dice: bene, adesso lo vado a prendere sui 28 metri sui 28 metri in pressing a tutto campo, perché non ha un grande ball handling. E già lì voglio che poi mi dimostri che non patisce la pressione e anzi e sfrutta la pressione avversaria per entrare velocemente in un gioco e da lì i compagni a mettere insieme un attacco efficace. Non è scontato.
Il nostro, diciamo, il playmaking secondario di questa squadra deve venire solo e unicamente da Frank Vogel. Cioè, non ci illudiamo che nessuno dei giocatori che abbiamo, Cook, cioè, in qualche situazione ognuno di loro ci può dare qualcosa, ma se dobbiamo, cioè, questo è il momento in cui Frank Vogel fa l'allenatore di pallacanestro e capisce che deve creare qualcosa per gli altri, deve creare qualcosa che aiuti la vita degli altri, mettiamola così.
Esatto, devono esserci quelle 6-7 situazioni che riescono a gestire i giocatori senza che debba esserci una creazione stile LeBron James, che non c'è se non
la
c'è
LeBron James. Di Luca è morto.
No, lo sento io, Luca. No, non lo sento più.
Bene. Vabbè, diciamo che
in questi ultimi 35 secondi stiamo vedendo gente che si pesta,
sì,
gratuitamente.
Sì, se le stanno dando. Poi sotto canestro 5 rimbalzi nella stessa azione, palle strappate, è veramente insignificante tutto ciò.
Cioè, io non so se ce la faccio a guardarmi due quarti ancora così.
Io dico onestamente che chiudiamo la puntata e poi vado a giocare con la PlayStation. Non so voi.
Insieme a Josh Hart.
Giochi contro Hart.
No, non sei ci gioco.
Sei appena meno indegno di Hart. Nel senso che Hart lì potrebbe andare in piscina, giocare a golf, fare qualcosa, leggersi un libro, magari così diventa un po' più acculturato di quella capra che è. Invece tu, vabbè, sei a casa, ci sta la sera che giochi alla PlayStation, sei scusato parzialmente.
Ma l'avete vista? L'avete vista quella... Mi sono fatto un sacco di risate. Ho visto una cosa su Twitter, non so esattamente di che contesto. Di LeBron James si tira fuori dalle mutande una busta di ghiaccio. L'avete vista quel video?
Sei sicuro che eri su YouTube? Che eri su Twitter?
Sì, ero su Twitter. No, ma poi ci ho pensato... Beh, secondo me, dato che lui l'anno scorso si è tipo infortunato linguine, secondo me lui fa tipo, non lo so, si raffredda, però c'è questa immagine che lui si apre tipo il pantalone e tira fuori sta busta di ghiaccio, mi ha fatto pisciò addosso da ridere, insomma.
Vabbè.
Una roba indegna come queste
parti. Come questo tiro di Casey Pino. Allora,
davanti a camera di
scena, tra l'altro, se non sbaglio.
Dopo questa scena...
raccapricciante, direi.
Sì, dopo questa scena raccapricciante io farei che ce lo cacciamo nel saluto, perché veramente c'è veramente poco da dire di questa partita. Abbiamo parlato un po' di quello che abbiamo visto nelle prime due uscite, che sono state un po' più degne, perlomeno i primi tempi delle prime due uscite, insomma, state un po' più degni, esatto. Perché poi i secondi tempi sinceramente li ho mollati anche lì, perché non c'era più niente da vedere, insomma. E niente, allora io do appuntamento come al solito a martedì prossimo, dove finalmente andremo a parlare di basket giocato e andremo, insomma, saremo in campo contro i Clippers e poi, se non ricordo male, contro i Raptors, quella dopo?
Esatto. Dico
una cavolata, no? Perfetto, quindi andremo, insomma, a commentare queste due prime partite di regular season nella bolla. Saluto Luca.
Ciao a tutti.
Nello.
Ciao bestie.
E come sempre Giuseppe dalla Calabria.
Ciao a tutti, speriamo che Mammut venga finalmente arrestato.
Ti sei dimenticato di quell'altro?
Perché l'hanno arrestato, è stato restituito alle patrie galere. Finalmente.
Ah, è vero, c'è anche Mammut stasera. No, non volevo salutarlo, vabbè. Ciao Mammut!
Infatti
è morto, oppure la polizia lo sta malmenando.
Vabbè, chi... vi salutiamo Mammut in qualche modo.
Chi fa la parte di Mammut? Chi fa la parte di Mammut? Luca fa la parte di Mammut. Luca. Saluto Mammut.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco e ci sentiamo martedì prossimo.
Ci mancava un ne.
Ciao a tutti da Checco, ci sentiamo martedì prossimo come sempre con le Che Speak and Corner. Ciao a tutti. Moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Sì.